Soniaggio, buongiorno.
Buongiorno Livio.
Benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole, per farci attraversare, ma non troppo, perché noi, come sempre diciamo, amiamo stare sulla soglia della storia e poi da lì in poi saranno gli ascoltatori, i prossimi lettori a scoprire. Noi cerchiamo di dare alcune suggestioni. Soniaggio, autrice del romanzo Nella stanza dell'imperatore, il romanzo è pubblicato dall'editore Fazzi. Molto giovane Soniaggio, ed è bello ascoltare nuove voci di scrittura. Nata nel 1995, laureata in storia e lavora come bibliotecaria, quindi i libri sono pane quotidiano, Sonia.
Esatto, sì. E aggiungo anche laureata in storia, proprio per colmare il quadro di quella che è la mia persona.
E poi è certamente laureata in storia, perché in questo libro la parola storia è una parola sicuramente fondante. Ora andiamo a raccontare questa storia intitolata Nella stanza dell'imperatore. Partendo da che cosa, Soniaggio? Partendo dall'immagine di copertina, che cosa ci racconta di questa illustrazione?
Allora, questa illustrazione che è stata scelta, tra l'altro, dopo un percorso di ragionamenti, riflessioni molto, molto complicato, secondo me incarna appieno l'anima del romanzo.
Perché complicato il percorso?
Perché volevamo, sia io che la casa editrice Fatti, scegliere un'immagine che fosse veramente indicativa di quello che è il romanzo, ma anche di come è costruito, di quali sensazioni trasmette. E quindi siamo riusciti a trovare questa immagine che io trovo bellissima, raffinata, che ci parla.
Molto ambiziosa anche.
Sì, si può dire che lo sia, perché si parla sia del contesto storico, quindi l'impero di Bisanzio all'apice del suo splendore, sia di quello che è il materiale del romanzo, quindi questo gioco di intrighi, di complotti, queste relazioni umane che, guarda caso, parla apparentemente di uomini, ma si porta tre donne in copertina.
Sì, si porta tre donne con tre atteggiamenti e tre sguardi completamente diversi. Questo libro, Soniaggio, andiamo un po' dietro le quinte, no? Questo libro nasce anche, direi, da un incontro che lei, con il suo fidanzato, decide di andare a una lezione di storia bizantina. Forse Galeotta, esatto, fu proprio quella volta, vero?
Esattamente. Io ho cominciato a frequentare queste lezioni di storia bizantina in maniera molto, molto ingenua, nel senso che non avevo una vera passione per l'argomento, non ero particolarmente interessata, anzi pensavo che la mia vita sarebbe andata in una direzione completamente diversa. Però c'è stato questo racconto, questo aneddoto di questa vicenda, di questo imperatore che si chiama Giovanni Zimisce, che è stato veramente una parte infinitesimale del corso, delle lezioni, dell'esame in sé, però a me ha lasciato veramente una sensazione di necessità di avvicinarmi ancora di più a quella storia, di approfondirla, perché un po' la mia anima da scrittrice si era attivata e quindi sentiva che c'era una storia, un romanzo dietro quelle poche parole che avevo sentito.
Allora potremmo dire, prendendo spunto dalle ultime parole di questo romanzo, Nella stanza dell'imperatore, potremmo dire che Sonia dice al suo fidanzato, dopo aver ascoltato quella prima lezione, andiamo. E in questo verbo c'è veramente l'obiettivo, il desiderio, la mancanza che è da colmare. E come colmare questa mancanza rispetto a questa storia straordinaria che coinvolge Bisanzio, che Costantinopoli, ma qui Costantinopoli è semplicemente, ma mica poi tanto semplicemente, denominata la città. Ecco, e questo articolo determinativo è importantissimo, perché fa della città qualche cosa di primario rispetto a tutte le altre.
Assolutamente sì, infatti Nella stanza dell'imperatore è proprio un viaggio, per quello si conclude con questo andiamo, che è un invito al personaggio ovviamente, ma anche al lettore. per entrare in non solo in un luogo geografico diverso, ovviamente, ma in un mondo totalmente diverso per concezione, per pensiero, in cui appunto troneggia questa città con la C maiuscola, che è Costantinopoli, e che non viene appunto mai nominata perché per l'epoca semplicemente non aveva senso. Stiamo parlando di una città che per il Novecento, senza l'uno davanti, in cui si svolge il romanzo, è una metropoli, è il centro del mondo, e quindi i personaggi orbitano intorno a questo centro, ne sono attratti, ne sono respinti, ma in qualche modo la loro vita si dipana tutta all'ombra della città, delle sue ricchezze, del suo potere e anche delle sue, diciamolo, violenze e sopraffazioni.
E questo libro, già con l'immagine di copertina che ha un sapore d'antan, si apre una cosa che a me piace moltissimo, no? Anzitutto quando ci sono le cartine geografiche, no?
Sì.
Come questo libro, per questo libro è importante la carta geografica, no? E poi ci sono anche gli alberi genealogici, no? Come si usava un tempo.
Sì.
E questo non è guardare indietro al passato semplicemente con nostalgia, ma guardare al passato ma con un carattere anche molto contemporaneo, perché tra l'altro questi alberi genealogici nel corso della lettura sono fondamentali.
Sì, proprio perché mi sono, diciamo, ostinata a trattare una materia molto lontana da quella che è la sensibilità odierna, il gusto, ma anche l'abitudine che abbiamo come lettori in termini di storie, di ambientazioni. Per me è importantissimo in un romanzo storico fornire al lettore una capacità di interpretare il mondo in cui sta entrando, un po' una linea guida, quindi le mappe, gli alberi genealogici, che molto spesso purtroppo non vengono inseriti, secondo me, in contesti in cui invece sarebbero necessari, qui li ho fortemente voluti, e la casa editrice è stata d'accordo, perché anche da parte di Fatti c'è stata una grande sensibilità sull'argomento, proprio per concedere al lettore tutte le armi, le possibilità di entrare in storia, di farsi trascinare anche dalla narrazione, ma allo stesso tempo di avere un punto fermo, dei riferimenti per capire, per ricordarsi dei nomi che mi metto nei panni del lettore, diciamo, medio, possono essere complicati.
E poi io, che sono un lettore confuso e distratto, questi alberi genealogici, questi indici sono importantissimi, perché si tiene sempre il dito a portata di mano per raggiungere esattamente questa informazione. Ma adesso, seppure nella brevità di questa conversazione insieme con Soniaggio, partiamo in questo viaggio nell'impero e andiamo a perderci, no? Non solamente noi lettori ci possiamo perdere in questa storia, ma qualcun altro si è perso, no?
Oddio, chi si è perso?
Allora, chi si è perso in questa storia sono in tanti, perché è normale, naturale, no? Perdersi per poi ritrovarsi, ed è questo il viaggio non solo geografico che ci porta Soniaggio a scoprire, ma anche un perdersi, crescere, no? Perché parliamo di Giovanni Zimisce, no? E lui era anche perso per molti aspetti, Sonia.
Lui è più che perso, è totalmente senza riferimenti. È una cosa che io ho trovato molto affascinante di questo personaggio e che mi ha spinto a raccontarlo, è che da un certo punto di vista l'ho sentito davvero vicino a me, perché pur arrivandoci come una figura potente, con un grande successo militare, politico, secondo me era un uomo solo che non aveva una rete accanto a sé, non aveva delle persone con cui poteva confidarsi, con cui poteva condividere le difficoltà di una vita che per l'epoca era molto più difficile di quelle che noi conosciamo oggi. E quindi questa sua solitudine, questa sua umanità, secondo me sono dei tratti essenziali. Per quello il romanzo non è un'epica delle sue gesta, è uno studio della sua umanità, delle sue debolezze.
Ed è qui la chiave importante, no? Una delle chiavi importanti di questo romanzo, non tanto il fatto epico che sarebbe già di per sé importante, ma lo scavo invece, lo scavo psicologico, nello sguardo di quest'uomo, dico nello sguardo di quest'uomo che, come dicevo poco fa, Sonia Aggio viveva anche la sua solitudine, pur essendo un abile condottiero, con delle straordinarie capacità. E quello che ci racconta Sonia Aggio in questo romanzo è proprio entrare, come dicevo poco fa, entrare nello sguardo di quest'uomo.
Esatto, e io spero che anche il lettore riesca a fare questa operazione, perché poi parliamo di un uomo che ha vissuto più di 1000 anni fa, quindi lontanissimo da noi, dalla nostra sensibilità. E molto spesso il rischio, quando si parla di tempi così lontani, è quello di perdersi, di trasformare questi uomini, queste donne che sono veramente vissuti, che hanno amato, che hanno temuto, che hanno provato fortissime emozioni, in delle macchiette, ridurre a degli archetipi, il soldato, l'imperatore, la donna infedele, quando ogni persona nasconde in sé ovviamente una complessità, una moltitudine di sentimenti, anche di personalità, perché Zimisci in questo romanzo non è soltanto un soldato, non è un imperatore, è anche uno sposo, è anche un figlio negletto. Quindi ci sono queste identità contraddittorie, e riportarle alla luce, secondo me, è la cosa più bella del romanzo storico, ridare tridimensionalità a una figura che noi troviamo con nome e cognome su una pagina stampata.
Questa mattina noi abbiamo incontrato Matteo Righetto con il suo nuovo romanzo, pubblicato da Feltrinelli, Il sentiero selvatico. E in quel romanzo c'è la storia di Caterina, una bambina che si è persa, poi viene ritrovata ed è diventata la strega del paese. E qui troviamo in questo romanzo, seppur andando indietro, il romanzo di Righetto ambientato nei primi del Novecento, qui 1000 anni prima, andiamo a trovare un'altra strega. E questa strega che cosa fa? Predice un futuro straordinario.
Io credo che la bellezza della figura della strega, in questo caso, perché è una strega vera e propria quella che noi incontriamo nelle pagine del romanzo, sia il fatto che offre questo dono avvelenato, per cui lei non compie malefici immediatamente riconoscibili, non arriva a maldirti, a farti ammalare, a rovinarti la vita. Lei ti offre qualcosa che sembra apparentemente bellissimo, quella cosa che pensi di sognare da tutta la vita, però come ogni desiderio in realtà nasconde anche un pericolo, per cui questa strega profetizza a Giovanni Zinisce che lui diventerà imperatore, che è assolutamente una prospettiva di tutto rispetto, bellissima, il potere, la ricchezza, però tace quelli che sono i termini di questo accordo, per cui ti offre questa cosa bellissima ma non ti svela cosa dovrai fare per ottenerla, cosa dovrai subire, quali orrori dovrai superare, e quindi credo che il fascino di questa profezia sia proprio questo. Ho voluto inserire in questi termini apparentemente positivi, come se fosse una figura di incoraggiamento, quasi un mentore che ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo, ma in realtà ti sta offrendo qualcosa che potrebbe distruggerti.
E questo romanzo di Sonia Aggio, Nella stanza dell'imperatore, è in corsa per il premio Strega.
Sì, è una bella coincidenza, effettivamente.
Perché coincidenza?
Perché è un premio di streghe in un romanzo che parla anche di streghe.
È vero, guardi che non ci avevo veramente...
Ci ho pensato anch'io da poco, perché mi è stato fatto notare, non l'avevo collegato le due cose, ma c'è una bella sincronia.
E che cosa si pensa quando ci riceve la comunicazione di essere uno dei papabili?
È molto, molto, molto emozionante. Anche perché questo è un romanzo che è stato accolto con molto, molto timore in certi ambiti, perché è un argomento così strano, così poco alla moda, e quindi a me ha reso felicissimo che un romanzo su cui io ho investito tantissimo, che io amo molto, perché ovviamente sono l'autrice, quindi sono un po' di parte, lo confesso, si è riuscito a risuonare nella sensibilità dei lettori, dei giurati, che Ci hanno trovato qualcosa di bello, per me questo è già una grandissima vittoria, quindi essere parte della dozzina è già un traguardo che mai mi sarei aspettato di raggiungere e che mi rende felice oltre ogni descrizione.
Dice bene, perché è un romanzo che esula un po', no? Dalle altre narrazioni. E per fortuna che esula, perché non sempre deve essere tracciata una strada, bisogna uscire. E Sonia Aggio ci porta indietro nel tempo, nella stanza dell'imperatore. Ed è un libro anche pieno di sogni, questo, veramente pieno, pieno di sogni. A un certo punto del romanzo, a proposito di sogni, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliare o confondere romanzo perché ho sempre timore di questo. A un certo punto c'è: che cosa sognano i bambini della città? È una domanda che mi è piaciuta molto, no? E mi pare che la risposta sia stata Alessandro o Costantino, certo, due riferimenti non da poco.
Esatto, perché una grande componente del romanzo è questa separazione tra la città, quindi il contesto cittadino con tutta l'educazione che comporta, anche con i sogni che appunto i bambini hanno, perché i bambini che vedono tutti i giorni gli imperatori in processione che sono al centro del mondo, tra virgolette, ovviamente avranno sogni ambiziosi, sogni legati alla città, al posto in cui vivono, mentre Giovanni Zimisce e gli altri personaggi che in realtà sono protagonisti vengono dalla periferia, da un posto ancora selvaggio da un certo punto di vista. Quindi la vera domanda che i personaggi si fanno è: chi siamo noi in relazione a questi bambini della città che hanno dei sogni ragionevoli, cioè essere il nuovo Alessandro Magno, essere il nuovo Costantino, diventare imperatore? Noi che veniamo da fuori, da questa frontiera pericolosa, lontana da tutto, che cosa sogniamo? Chi vogliamo essere? E questa è una domanda che nel romanzo ritorna a più riprese, proprio perché è una di quelle domande che ti fai per tutta la vita, per cercare di conoscerti, di capire la tua identità e l'identità di chi ti circonda.
E questo romanzo porta una dedica a te che ami Bisanzio e alle biblioteche silenziose. È bella questa immagine che forse diamo per scontato, no? Delle biblioteche silenziose, ma è un aggettivo che deve esserci vicino alla parola biblioteca, vero?
Sì, adesso le biblioteche sono molto più rumorose di una volta, però
E questo perché?
perché adesso sono dei centri di incontro, di collaborazione con tutta la popolazione, dagli anziani ai bambini, quindi sono diventati dei centri molto vivi. Però le biblioteche che mi hanno aiutato a scrivere questo romanzo sono proprio quelle silenziose, quelle vuote, un po' abbandonate, perché la biblioteca è sempre un pochino bistrattata, poverina, come istituzione, e invece mi ha dato tanto, sia sì, in termini pratici, di aiuto, di libri per scrivere questo romanzo e non solo, sia come atmosfera, perché trovare un posto in cui tu hai la libertà di stare in silenzio, in una società che è sempre così veloce, così rumorosa, così ansiosa di fare, di andare, di creare, di produrre, è una bella isola di pace, secondo me, e quindi ho voluto dedicare a loro questo romanzo.
Nella stanza dell'imperatore di Sonia Aggio, il romanzo pubblicato da Fazio Editore, teniamolo d'occhio, leggendolo ovviamente, teniamolo d'occhio in vista anche del prossimo premio Strega. Sonia Aggio, prima di salutarci invece, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni io sto leggendo una graphic novel che si chiama Dax di Katie Beaton, e proprio perché come bibliotecaria ho imparato ad affrontare generi e tipi di libri che prima non avrei mai letto, ed è una bellissima graphic novel autobiografica
Però è una
su.
graphic novel di quelle. Io, per esempio, quando penso alle graphic novel, Sonia Aggio, penso a dei libri molto agili, libri che si leggono in poco tempo. Invece, questo, se ricordo bene, quante pagine ha? Mi pare 500.
È un bel mattoncino, ce l'ho
Vero?
qui davanti, ne ha 430.
Eh beh, 430, Dax, ricordo, pubblicato da Bao Publishing, questo romanzo
Esattamente.
di Kate Beaton. Ed è veramente molto particolare. Così mi è stato già raccontato questo libro. Ma perché un po' di ritrosia aveva Sonia nei confronti delle graphic novel o come si diceva un tempo, dei fumetti?
Ma perché come tante persone sono stata cresciuta con l'idea che il fumetto sia una scorciatoia, che leggere un fumetto o una graphic novel non sia vera lettura, ma un surrogato. Quando entrando nel mondo delle biblioteche, devo dire, mi sono ricreduta, perché è un genere che ha una grandissima dignità, è bellissimo. È vero, molto spesso è più snello di un romanzo, ma questo sinceramente non lo trovo un difetto, quindi cerco di variare, di leggere di tutto, perché privarmi di qualcosa a prescindere come lettrice credo che adesso sia un peccato.
Lei perché ha scelto di diventare bibliotecaria, oltre all'amore per i libri, ovviamente, che credo che sia abbastanza scontato, no?
Ma perché anche qui è stata una storia di coincidenze, nel senso che io ho cominciato a lavorare come bibliotecaria perché amavo i libri, perché lo trovavo molto romantico. E poi io ho capito semplicemente che è un lavoro che mi piace molto dal punto di vista organizzativo, quindi creare eventi, creare attività, creare materiale promozionale, e sia dal punto di vista più banale del lavoro d'ufficio, perché molto spesso si comincia con un'idea appunto molto romantica, molto sentimentale della lavorare in biblioteca, dello sfogliare i libri.
E invece no.
È come essere una segretaria molto molto specializzata in libri, quindi c'è anche questa componente che io però trovo incredibilmente rilassante. E è molto bello perché non devi vendere niente. È uno dei pochi porti franchi in cui c'è questa gratuità, che io trovo bellissima come persona, come lettrice, dove poter fruire di tanti libri, di tante storie senza dover pagare, senza magari avere la possibilità di poterli acquistare.
Si ricorda il primo libro che in biblioteca lei ha prestato?
Il primo che ho prestato, oddio, non penso di ricordarlo precisamente, però sono sicura che era un albo illustrato per bambini, perché io ho cominciato a lavorare come bibliotecaria specializzata in letteratura per l'infanzia.
Beh, questo mi sembra un bel lavoro sul futuro.
Ah sì, è stato molto, è un bellissimo lavoro. Io vendo sempre, come dire, promuovo sempre le biblioteche in ogni ambito, perché secondo me è una bellissima istituzione, un bellissimo lavoro che sinceramente al momento non baratterei con nessun altro.
E invece il pubblico, chiudiamo con questa domanda, invece il pubblico, Sonia Agio, almeno io le sto parlando dal Piemonte, e in Piemonte, se non ricordo male, i dati di frequentazione delle biblioteche non è che sono poi così floridi, soprattutto dopo il Covid.
Questo penso sia un problema un po' di tutti, soprattutto dopo il Covid, perché un grosso problema è stata la perdita dell'abitudine. Quando tu smetti di fare una cosa che magari prima facevi normalmente, come in maniera proprio senza pensarci, ecco, smetti di farlo per un po', poi è molto difficile riprendere, ritrovare la volontà di dire no, adesso riprendo ad andare in biblioteca come una volta facevo tranquillamente, o una volta alla settimana. E quindi la grande sfida che tutti noi stiamo affrontando, parlo per me e per tutti i colleghi italiani che secondo me sono nella stessa situazione, è di richiamare le persone, farle ritornare in biblioteca, farle riscoprire la bellezza della biblioteca. Ed è una cosa che stiamo cercando di fare con risultati alterni, nel senso che dipende molto dalle persone, dalle fasce d'età, per cui tanti bambini stanno ritornando in biblioteca, ad esempio, che è una cosa che io trovo bellissima, mentre magari per gli adulti è un po' più difficile, perché ci entrano tutta una serie di preconcetti, di pregiudizi, di anche un po' di scuse, perché siamo impegnati, non abbiamo tempo per queste cose, quando è una cosa che fai per te stesso, quindi non, io trovo che sia un impegno che ti puoi prendere, ecco, però ovviamente sono di parte, quindi non giudico nessuno. La nostra speranza comunque è di tornare ai livelli pre-pandemia, pre-Covid, e magari attirare anche qualcuno che prima non è mai venuto, quindi continuare a far crescere il...
Questo forse è un po' il problema, no? Perché poi io, per esempio, frequento degli incontri in biblioteca, incontri con gli autori, e la cosa che è molto bella, anzitutto, penso che sia molto difficile, no? Organizzare per esempio degli incontri con gli autori, e ci vuole tempo, cura, e via di questo passo.
Sì.
E poi quando io mi siedo e guardo il pubblico, dico... Ma sembra di essere iscritto a un club, nel senso che è vero, c'è un ricambio di pubblico, ma bene o male il pubblico è quasi sempre lo stesso. E sapendo bene che è difficile, no? Cercare una grammatica o una sintassi per arrivare a un pubblico nuovo, possibilmente giovane. Invece tutto questo è difficile che succeda. Perché?
Ma un po' credo perché in generale c'è un'abitudine alla lettura molto diversificata, per cui ci sono fasce di pubblico che sono più propense a partecipare, ad essere membri attivi della biblioteca rispetto ad altri che invece per ragioni anagrafiche, sociali, educative non sentono questa esigenza. E quindi la vera sfida per noi bibliotecari è trovare un calendario, diciamo, di proposte, una varietà di proposte in modo da chiamare un po' tutti prima o poi. È anche vero che non si può pensare di convincere chi non è per niente interessato. Una cosa che negli anni scorsi si è fatta molto, soprattutto con i bambini, con questa forzatura alla lettura, questa imposizione che fortunatamente oggi non usa più. E questo in realtà ha l'effetto di allontanare delle persone che potrebbero venire in biblioteca perché magari si sentono giudicate, perché si sentono forzate, e si sa che fare una cosa controvoglia è la cosa peggiore che ci sia.
Certo, sia che si sia bambini oppure adulti, questo è veramente importante. Grazie davvero, Sonia Aggio, del tempo che ci ha dedicato per parlare del libro, per parlare di biblioteca, ma non solo. Buona giornata.
Grazie mille dell'invito, buona giornata.